Apriamo la seconda parte del nostro giornale con le notizie di politica regionale, occupandoci come di consueto delle elezioni regionali. Pesante tegola in aree siciliane, le elezioni online che a luglio hanno incoronato Giancarlo Cancelleri, candidato presidente della regione siciliana. La quinta sezione civile del Tribunale di Palermo ne ha sospeso la validità, sulla base del ricorso di un militante siciliano, Mauro Giulivi, che era stato escluso dall'organizzazione del movimento perché non avrebbe presentato un documento per confermare la sua candidatura e che racconta la storia sul suo profilo Facebook. Cancelleri però prosegue la sua campagna e va avanti con il suo mini tour nel Messinese in compagnia di Luigi Di Maio. Ieri inoltre Cancelleri ha presentato il primo dei suoi assessori, quello all'agricoltura, ovvero la presidente del distretto produttivo agrumi di Sicilia, Federica Argentati, di Caltanissetta. Vittorio Sgarbi intanto racconta di aver avuto un dialogo telefonico con Berlusconi e di aver trovato il cavaliere preoccupato per i voti che Rinascimento e Moderati in Rivoluzione, ovvero i due partiti che lo appoggiano, potranno sottrarre al centrodestra. Se passasse la nuova perimetrazione del Parco degli Iblei sarebbe una vera e propria mazzata per il mondo agricolo della zona. Non vedo tra l'altro l'urgenza di approvarla in quest'ultimo scorcio di legislatura all'ARS. Così l'onorevole Gennuso sulla questione del Parco degli Iblei, su cui annuncia anche un'interrogazione parlamentare. La cosa che maggiormente mi sorprende, dice il parlamentare siracusano, è questa fretta in piena campagna elettorale dopo che il progetto è rimasto nei cassetti della burocrazia per 7 anni. La nuova perimetrazione del Parco degli Iblei, che poi è la stessa che fu proposta a suo tempo da un comitato promotore supportato dal professore Paolo Uccello, allora assessore alla provincia regionale di Siracusa, sarebbe la rovina per tantissime aziende agricole e per gli allevatori, poiché i vincoli non permetterebbero neppure la realizzazione di una stalla. Il piano è stato sottoposto in piena estate agli enti locali territoriali e subito dopo all'attenzione degli stakeholders e delle associazioni. Il commissario straordinario del Libero Consorzio ha fissato per il 15 settembre la data utile per presentare le osservazioni, che però non possono essere fatte in mancanza della documentazione e degli studi eseguiti per la nuova perimetrazione. Secondo Gennuso, quindi, il Libero Consorzio non ha la documentazione necessaria per fare passare un decreto che creerebbe soltanto disastri. A 3 giorni dallo scadere del termine perentorio, entro il quale si devono produrre le osservazioni, conclude il deputato, il Libero Consorzio non ha pubblicato alcunché e i suoi uffici non sono in condizioni di fornire o produrre alcuna documentazione, tranne la fatidica pianta in scala 1 a 220.000, ma non basta. Il segretario generale dell'Assessorato dell'Economia ha proceduto ad apportare al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2017, 18 e 19 le variazioni che consentono di utilizzare la somma di 5.065.366 euro per la prosecuzione dei lavori e per la costruzione della nuova sede centrale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siracusa. Ad annunciarlo è Vincenzo Vinciullo, presidente della Commissione Bilancio e Programmazione all'ARS, che ricorda anche che l'esecuzione dell'opera è iniziata quando lui era assessore alla ricostruzione nel comune di Siracusa, per poi interrompersi. In questi anni, ha spiegato Vinciullo, ho chiesto e ottenuto che le competenze per la costruzione passassero dal comune, assolutamente inadeguato, al Dipartimento regionale della Protezione Civile. Adesso è stato firmato il provvedimento che rende disponibili tutte le somme necessarie per la costruzione del nuovo edificio. Un risultato, ha concluso Vinciullo, sicuramente importante per la città di Siracusa. Pozzallo. Sono stati stanziati 3 milioni e mezzo di euro che serviranno ad acquistare nuovi alloggi da assegnare a chi vive nei lotti 12, 13 e 14 degli alloggi di edilizia popolare. Ad annunciarlo è l'onorevole Nello Di Pasquale. Avendo avuto modo di vedere con i miei occhi, ha dichiarato Di Pasquale, il degrado, lo stato di abbandono e la fatiscenza in cui queste famiglie sono costrette a vivere, ho assunto l'impegno di segnalare la situazione al direttore dell'Istituto Autonomo Case Popolari, Giovanni Scuderetti, il quale mi informò che già da diversi anni era stata fatta una richiesta di finanziamento. Oggi ho il piacere di comunicare a quelle famiglie lo stanziamento di 3 milioni e mezzo di euro. Inoltre, conclude Di Pasquale, mi è stato assicurato che il bando necessario per comprare le nuove case, dove andranno a vivere quelle 48 famiglie, sarà pubblicato entro la fine di ottobre. Ancora Pozzallo, il sindaco Roberto Ammatuna traccia il bilancio dei suoi primi 90 giorni a Palazzo La Pira e lo fa rilasciando un'intervista alla nostra corrispondente Giovanna Cannizzaro. L'intervista integrale sarà trasmessa alla fine di questo notiziario dopo la pubblicità. Passiamo adesso alla cronaca. Si fingono operatrici dell'ASP, ma di fatto sarebbero delle rapinatrici. L'allarme sta girando sulla rete e riguarda Floridia. Secondo quanto si è appreso, due donne busserebbero nelle case, soprattutto di anziani, spacciandosi per operatrici dell'ASP, mostrando ovviamente falsi tesserini. La motivazione per cui chiedono di entrare in casa è di effettuare dei controlli per verificare la presenza di polveri sottili. Poi, con una serie di stratagemmi, farebbero razzia di oggetti di valore e di soldi. Se si verificassero situazioni del genere, occorre tempestivamente avvisare le forze dell'ordine, carabinieri, polizia o vigili urbani. A quanto pare già qualcuno a Floridia sarebbe rimasto vittima delle truffatrici. Noto. Agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato di Noto hanno denunciato IV classe 64 di Noto per il reato di sostituzione di persona e falso materiale. L'uomo aveva apposto una firma falsa sui moduli di una fideiussoria. A seguito di un'intimazione al pagamento per la fideiussione da 4.000 euro per una concessione edilizia, un uomo si è presentato al commissariato disconoscendo la firma, per poi scoprire, al termine delle indagini degli agenti di polizia, che era stato il figlio ad essersi presentato in agenzia assicurativa per stipulare la polizza al posto del padre. I tecnici dell'ex provincia regionale di Siracusa hanno convocato l'impresa aggiudicataria dei lavori sul ponte Calafarina tra Marzamemi e Portopalo per la definizione delle ultime incombenze burocratiche. Questa settimana verrà effettuato l'ultimo sopralluogo tra i responsabili dell'ente ex provincia e l'azienda che ha vinto l'appalto per la definitiva consegna e inizio dei lavori, nella speranza che questi vengano terminati nel più breve tempo possibile, per consegnare l'opera alla fruizione degli abitanti di Pachino, Marzamemi e Portopalo, danneggiati pesantemente dalla chiusura del ponte, soprattutto nella stagione estiva appena trascorsa. A Rosolini invece sembra essere terminata l'attesa per l'apertura del ponte sul vallone Ristallo Masicugno. A tal proposito sentiamo ai nostri microfoni il sindaco Corrado Calvo.
Allora, proprio questa mattina già sono in corso le prove di collaudo sul ponte, quindi ci sono tutti i camion caricati per poter fare la prova di carico, la sta eseguendo la Beton Test di Ispica, una società che si occupa di prove di carico. I risultati di queste prove di carico verranno immediatamente inseriti dentro il certificato di collaudo e il collaudatore, l'ingegner Cavarra, è anche egli presente questa mattina lì sui luoghi per le prove, e quindi contiamo di aprire il ponte nell'arco di qualche giorno. Sostanzialmente domani mattina verrà effettuata la segnaletica orizzontale e verticale, quindi tutte le strisce bianche sostanzialmente, segneremo gli stop dove ci sono, le strisce pedonali e la segnaletica verticale, e quindi giovedì mattina io adesso mi recherò proprio lì sui luoghi per concordare appunto l'apertura al traffico, al transito, e credo che entro giovedì apriremo questa importante arteria che rappresenta una via di fuga per la nostra città. Tuttavia esprimo a nome mio personale della Giunta, che ringrazio per il grande lavoro che abbiamo fatto insieme, in religioso silenzio molto spesso, non tenendo conto delle critiche che ci sono state rivolte, perché noi siamo consapevoli di avere fatto tutto secondo quanto previsto dalla legge, perché i disagi che ci sono stati erano disagi calcolati, e in più il fatto che per qualche mese il ponte sia stato sospeso per i lavori, questi sono stati necessari perché la legge lo prescrive, ma dipendevano dalla direzione dei lavori, che era in capo all'ufficio del Genio Civile di Siracusa. E quindi, una volta abbiamo avuto il disagio e il problema dello spostamento della tubazione del gas, abbiamo dovuto realizzare un bypass e quindi la direzione dei lavori ha sospeso i lavori per la realizzazione di questo bypass, che non era preventivato, e lì sono trascorsi alcuni mesi. Poi l'Enel per lo spostamento dei cavi della cabina elettrica che c'è lì presente. Poi il progetto del ponte era stato realizzato all'inizio degli anni 2000, 2003-2004, mentre i lavori sono stati realizzati nel 2017, e in questo frangente i dispositivi di appoggio delle travi non erano più in produzione, per cui la direzione dei lavori, che è sempre in capo al Genio Civile, per legge ha dovuto sospendere ancora per qualche tempo i lavori in attesa che si modificasse il progetto, arrivassero i nuovi dispositivi e si ricollocassero. Tutto questo è stato fatto. L'amministrazione comunale, che è guidata non solo da un sindaco ma anche da un ingegnere che è tecnico e comprende questi meccanismi, esprime tutto il suo apprezzamento per il lavoro svolto dalla ditta, da tutti coloro i quali hanno avuto un ruolo importante in questa opera, soprattutto l'onorevole Giannuso, che ha contribuito notevolmente con la sua opera di parlamentare a farlo finanziare, e noi a realizzarlo insieme all'amministrazione che ci ha preceduto. Abbiamo dato oggi ai nostri concittadini un'opera sicura, un'opera da 1,5 milioni di euro, e quindi, così come ci sono state critiche quando noi dicevamo di realizzare il cavalca ferrovia e dopo 30 anni quel cavalca ferrovia lo abbiamo realizzato, oggi tutti transitano su quel cavalca ferrovia, anche coloro i quali lanciavano critiche gratuite nei confronti dell'amministrazione comunale, e noi in religioso silenzio le abbiamo subite, e oggi però siamo contenti di vedere che i cittadini utilizzano quell'opera. Allo stesso modo per il ponte sul vallone Ristallo Masicugno siamo felicissimi di averlo realizzato, di averlo completato, di averlo dato alla pubblica fruizione. Le polemiche passeranno, l'opera rimarrà lì per i prossimi anni futuri, e questo è il più grande orgoglio e soddisfazione per un amministratore serio, capace, competente. Ringrazio questa amministrazione comunale per il lavoro che ha svolto.
Solidarietà da parte dell'onorevole Pippo Giannuso ai dipendenti comunali di Rosolini, che ieri mattina hanno protestato in piazza per la mancata corresponsione degli stipendi di luglio e agosto. «Voglio esprimere la mia più ferma solidarietà», ha dichiarato il deputato regionale, «ai dipendenti comunali di Rosolini, che hanno giustamente manifestato in piazza per il mancato pagamento degli stipendi di luglio e agosto e di una serie di emolumenti. Anche se fisicamente non ero in piazza con loro per impegni inderogabili di lavoro, idealmente è come se ci fossi stato. Non ci sono dubbi che chi lavora deve essere pagato, senza se e senza ma. Ma per onore di verità vorrei ricordare ai miei concittadini che oggi la città paga la dissennata gestione dell'amministrazione Giuca, che ha prosciugato le casse comunali indebitando l'amministrazione per 30 milioni di euro. Una situazione che si riflette negativamente sulla disponibilità dell'ente, che deve ottemperare ai mutui accesi a suo tempo. È bene che questo i rosolinesi lo sappiano. Alle difficoltà economiche del comune, inoltre, ha concluso Giannuso, contribuiscono forti responsabilità del governo regionale per il trasferimento delle trimestralità all'ente. Solidarietà invece da parte del sindaco Corrado Calvo e di tutta l'amministrazione comunale al dipendente in servizio presso il settore urbanistica Franco Boscarino per l'episodio accaduto nei giorni scorsi, quando ignoti hanno imbrattato di olio bruciato la facciata della nuova casa in fase di completamento. Ancora una volta, afferma il sindaco, che condanna e stigmatizza quanto accaduto, ci troviamo di fronte a un episodio che al di là della matrice ci lascia turbati e colpisce l'intera collettività. Episodi del genere non possono e non devono passare inosservati, conclude il sindaco, e confido nelle forze dell'ordine perché possano presto fare piena luce sull'accaduto. Rimaniamo a Rosolini, dove questa mattina è stato presentato in conferenza stampa il premio Carrubo d'Oro 2017, che premia i rosolinesi che si sono distinti nel loro campo e che hanno portato in alto il nome della nostra città. Negli anni hanno annoverato tra i premiati personaggi illustri quali Daniele Sipione, Vanni Trombatore, Giorgio Calabrese, Rosalia Misseri e alla memoria l'artista Biagio Poidimani e Monsignor Corrado Contarina. Quest'anno il premio verrà consegnato alla poetessa Ignazia Iemmolo Portelli e in altre categorie all'ex calciatore Salvatore Guastella, a Giuliano Vando Salemi, alla giovane promessa del mondo della musica Giulia Gindi Tommasi e alla memoria al primo parroco della Chiesa Madre e poi vescovo di Trapani e arcivescovo di Monreale, Monsignor Corrado Mingo. La cerimonia di premiazione si terrà sabato 16 settembre alle 20:30 in Piazza Garibaldi. Bene, anche per oggi è tutto. Vi ricordiamo che la radio può essere ascoltata anche sul nostro sito www.radioram.it. Vi ricordiamo inoltre che al termine della pubblicità verrà mandata in onda l'intervista al sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una buona serata.